È chiaro che il protagonista di questa vicenda non è Antoci, ma è il silenzio. E il silenzio sono le connivenze e la mancata scelta è quella di rendersi conto che la lotta alla mafia non si fa con la singola persona, con l'io autoreferenziale, si fa con i risultati, ma soprattutto con noi, quel noi che deve consentire a tutti di fare quella scelta. Guardate, questo paese è la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo. Ma chiariamo in maniera definitiva, il miglior testo antimafia del nostro paese è la Costituzione, è il dovere di cittadinanza, dal quale nessuno di noi può sentirsi esentato. Ecco, io penso che se noi ripartissimo da quel dovere di cittadinanza e ognuno facesse semplicemente il proprio dovere, così come ho fatto io e come fanno tanti altri, questo paese avrebbe veramente un valore aggiunto molto forte per far finire definitivamente questo cancro mafioso che attanaglia e ruba sogni, speranze e vite delle persone.
È il silenzio di cui parla Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, che ha permesso negli anni a Cosa Nostra di guadagnare illecitamente in un business miliardario. Ma è l'impegno di quanti hanno deciso, come lui, di fare il proprio dovere ad aver dato un colpo durissimo al sistema della cosiddetta mafia dei pascoli, sulla quale il Laboratorio Permanente per la Legalità e contro la Violenza dell'Ateneo di Bologna ha posto la sua attenzione. Dal controllo violento del territorio alle truffe per i fondi europei, come ha puntualizzato il titolo dell'incontro, la mafia dei pascoli esprime anche una criminalità a danno della salute pubblica. Per capire cos'è la mafia dei pascoli bisogna pensare al comportamento illecito di gruppi criminali che si dedicano a uno specifico settore economico, una frode a danno dell'Unione Europea, per ottenere risorse economiche destinate alla valorizzazione di pascoli, terreni agricoli e boschi lasciati incolti. In tal senso è l'emblema della complessità e della pericolosità di una mafia dai caratteri arcaici, capace di controllo del territorio, di acquisire illegalmente con vessazioni e minacce ai legittimi proprietari gli appezzamenti di terra privati su cui poi richiedere i fondi europei, oppure di ottenere a prezzi irrisori concessioni per lo sfruttamento di terreni pubblici, in entrambi i casi con margini di profitto elevatissimi. Una mafia violenta dunque, ma modernissima e capace di non destare allarme sociale, dedita al grande business dell'acquisizione illecita di fondi PAC, contributi comunitari gratuiti a sostegno dell'agricoltura. Fino a quando, con la firma di un protocollo di legalità, Giuseppe Antoci è divenuto l'artefice della rottura di questo meccanismo truffaldino.
Il protocollo di legalità è stato firmato dai 24 comuni del Parco dei Nebrodi, dalla regione siciliana, poi è stato allargato e firmato da tutti i prefetti della Sicilia e poi il 27 settembre del 2017 è diventato legge dello Stato, inserito nei tre cardini del nuovo codice antimafia. Questa norma non solo ha provocato una serie di attività anche investigative con operazioni di servizio importanti da parte di varie procure, non ultima l'operazione Nebrodi, che è una delle più vaste operazioni antimafia mai svolte in Sicilia, soprattutto la più importante sui fondi europei in mano alle mafie. Ricordiamo poi che quella operazione ha portato al maxi processo Nebrodi, che ha condannato a più di 6 secoli di carcere intere famiglie mafiose, 9 persone su 10 per 91 condanne. Noi abbiamo fatto questa attività, è un'attività che continua, è chiaro che è un'attività che crea parecchi mal di pancia alle famiglie mafiose in Italia, ma è una pagina, seppur dolorosa anche per quello che è accaduto sotto i profili della sicurezza, ma è una bella pagina di vittoria dello Stato contro la mafia.
Una vittoria dello Stato che però nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2017 è costata ad Antoci un gravissimo attentato alla sua persona e una vita sotto stretta protezione.
Un sentimento molto spesso di dolore di vedere la tua casa presidiata dall'esercito, di avere il regime di sicurezza più alto che è previsto nel nostro paese, di pensare che tutto questo viene fuori dal fare il presidente di un'area protetta. Io ero andato a fare occuparmi di tutela dell'ambiente, sviluppo del territorio, cosa che abbiamo fatto con grande successo in quegli anni in quella stupenda terra che sono i Nebrodi, però mi sono dovuto occupare anche di altro, e quest'altro mi ha comportato e mi comporta una vita complicata, difficile, fatta anche di preoccupazioni, di paure. ma fatta anche di consapevolezza che nella vita tocca sempre a qualcuno. Vuol dire che è toccato a me e alla mia famiglia, ma noi lo facciamo perché ci crediamo. Ecco, a proposito di tema morale, perché ci crediamo, perché non è un tema di norme, è un tema di valori.
Non solo una questione di norme, dice Antoci, ma una questione morale, resa evidente da Levilap ancora una volta grazie al confronto tra mondi apparentemente lontani, in questo caso tra quelli del diritto, delle investigazioni e della medicina veterinaria. Le agromafie, infatti, costituiscono un pericolo anche per la sicurezza alimentare, per esempio a causa delle macellazioni clandestine, e per la salute pubblica, quando animali senza controllo sanitario possono diventare diffusori di malattie infettive. All'incontro di Levilap ne ha parlato Daniele Manganaro, che se in qualità di vice questore di polizia fu tra i protagonisti dell'intervento armato che salvò la vita a Giuseppe Antoci, qualche tempo prima, come dirigente del commissariato di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, aveva dato avvio all'operazione Gamma Interferon, un'importante azione investigativa che fece emergere come ad uno dei più antichi reati compiuti dai clan, l'abigeato, fosse collegata a una rete criminale sfociata nella messa in commercio di carni contraffatte. Un sodalizio inquietante, ha spiegato Manganaro, oggi vicario questore della Polizia di Stato a Cuneo, che tendeva ad annullare il netto confine tra controllori e controllati, tra veterinari e allevatori, tra pubblici ufficiali e consorterie criminali del territorio.
Gamma Interferon è stata configurata un'associazione a delinquere finalizzate a tanti reati, quale la macellazione clandestina o la diffusione di malattie infettive, uccisione di animali e tanti altri commessi in base all'attività che si andava a riscontrare. Un'attività che ha analizzato il mondo degli allevatori in commistione con quello che è il mondo documentale per l'accesso ai finanziamenti pubblici per i pascoli. Abbiamo scoperto con quell'attività che c'era un business non indifferente proprio sul pascolo e sui finanziamenti AGEA e abbiamo scoperto che i capi di bestiame risultati da anni ufficialmente indenni erano invece infetti o da tubercolosi o da brucellosi. Questa fu la prima nella storia d'Italia, la prima attività di polizia giudiziaria mirata a salvaguardia della salute umana. E poi si scoprirono le truffe milionarie, se non miliardarie, che si sono susseguite nel tempo. L'operazione Nebrodi, l'operazione Nebrodi 2, dove gli stessi soggetti sono stati incriminati per mafia. Cioè l'attività tecnica ha permesso successivamente anche agli altri colleghi delle forze di polizia di conclamare quello che è il metodo mafioso nel percepimento delle truffe.
Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha sottolineato il ruolo sociale dei veterinari che, monitorando la sicurezza animale, sono garanti della sicurezza alimentare.
Se vuoi davvero creare la sicurezza alimentare, devi costruire nuove norme a tutela della salute del cittadino, a garanzia delle produzioni, in modo che una imprenditoria sana non subisca gli attacchi delle agromafie che hanno tutt'altro interesse, quello di lucrare. Tutelare per un medico veterinario significa garantire la salute. Noi garantiamo salute umana garantendo la salute animale. L'approccio One Health, che oggi credo che sia emergente dopo la pandemia ancora di più, è quello di mettere insieme ambiente e salute. E quelle professioni che sono rimaste per troppo tempo nell'ombra hanno anche la necessità di riscattarsi mettendosi al servizio della comunità. Dobbiamo fornire alimenti sani alle persone per garantire la loro salute e bisogna farlo soprattutto immaginando che quelle produzioni si poggiano sulla sostenibilità ambientale. Fare tutto questo processo senza avere una condivisione sociale del fenomeno culturale credo sia impossibile.
Alessandra Scagliarini, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, ha evidenziato infine la necessità di definire il concetto di salute unica in ottica interdisciplinare.
La salute unica è un approccio alla salute che riconosce i legami che l'uomo ha nei confronti degli animali e dell'ambiente ed è un modo per studiare le problematiche della salute in maniera olistica utilizzando l'interdisciplinarità e la transdisciplinarità. Ad esempio la brucellosi e la tubercolosi sono delle zoonosi neglette perché colpiscono spesso le persone più deboli, le persone che in questo momento in alcune regioni italiane sono particolarmente numerose e lavorano senza documenti, migranti clandestini molte volte, che sono disponibili a fare questo tipo di lavori, che sono i primi proprio all'interfaccia con l'animale ad ammalarsi, ma fanno fatica a denunciare il loro stato di malattia, primo perché non vogliono perdere il lavoro, secondo perché non vogliono essere ovviamente riconosciuti come clandestini. Quindi il tema dell'intersezionalità l'ho voluto sottolineare per dire che questi sistemi socio-ecologici sono molto complessi, mettono dentro anche tante altre problematiche che riguardano ad esempio anche il tema delle migrazioni. Ecco perché la sola veterinaria, la sola medicina o la polizia da sola non possono risolvere problemi che hanno delle radici di tipo culturale e quindi abbiamo bisogno delle scienze sociali assolutamente per riuscire a capire meglio che cosa influenza la persistenza di questi problemi in alcuni territori italiani.
Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto Levilab dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, finanziato attraverso il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, attivato presso la Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio, Ministero dell'Università e della Ricerca.